quale dicevamo se una farfalla batte le ali a New York ci può essere una tempesta a Pechino. Ci siamo accorti che oggi viviamo in un mondo nel quale farfalle che battono le ali ce n'è a Mumbai, a Pechino ancora, ce n'è a Brasilia, ce n'è in Africa, ce n'è in tutto il mondo. Come si vive in un mondo del genere e che spazio c'è per ciascuno? Cerchiamo di capirlo. Questo giro intorno al mondo, il mondo nel quale ciascuno ormai dipende dall'altro, siamo partiti dalla storia necessariamente, siamo partiti dagli anni e dai secoli nei quali il mondo girava intorno all'Europa e l'Europa se ne considerava il centro. Siamo arrivati agli anni nei quali gli Stati Uniti piano piano sono cresciuti e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono trovati parte dell'equilibrio bipolare, come si diceva. Siamo arrivati al mondo dominato da un'unica potenza, gli Stati Uniti, e siamo arrivati al mondo di oggi, che è quello nel quale anche questa leadership è a dir poco in discussione perché tanti altri sono cresciuti. È proprio questa realtà quella che oggi dobbiamo capire di più, perché è una realtà completamente nuova alla quale nessuno in effetti è abituato. Non sono abituati di sicuro gli Stati Uniti, che forse tra le potenze del mondo, gli stati del mondo, sono quella relativamente più giovane. Sono nati, come sappiamo, alla fine del Settecento e ne parleremo quando affronteremo ad uno i capitoli di questo mondo e ci soffermeremo sugli Stati Uniti. In quell'occasione parleremo del ruolo che essi hanno sempre attribuito a se stessi e del ruolo che in concreto poi si sono trovati ad esercitare. Limitiamoci a questo secondo aspetto. Da quando erano nati, gli Stati Uniti hanno sempre avuto una posizione di forte leadership. Vi ho parlato l'altra volta dell'isolazionismo, ma l'isolazionismo si accompagnava al dominio sul continente americano che si traduceva nella dottrina di Monroe, uno dei loro presidenti. E dopo questa posizione di dominio si è allargata al resto del mondo, sia pure nella fase bipolare condivisa dall'Unione Sovietica, poi addirittura abbiamo avuto l'unipolare. Si trovano un po' smarriti gli Stati Uniti in un mondo che non riconosce leader. Qual è il loro ruolo a un tavolo a cui sono seduti in tanti e tutti hanno la parola allo stesso modo? Notiamo che il disorientamento ce l'hanno anche gli altri, perché sono tutti abituati ad avere qualcuno che in qualche modo si prende le responsabilità maggiori, disegna, prefigura quello che potrà essere il futuro e si adopera per realizzarlo. Ecco, oggi siamo in un mondo diverso. Un analista americano, Ian Bremmer, ha scritto un libro che è intitolato G0, né G7 né G20, G0, e dice: benvenuti nel mondo del G0, un mondo che naviga a vista senza più timoniere.
Il Brasile ospiterà i mondiali di calcio 2014 e le Olimpiadi 2016. Primeggia nelle energie rinnovabili. la Russia. Mostra i muscoli al mondo opponendosi a un intervento in Siria. L'India. In un anno raccoglie ed elabora i dati del più mastodontico censimento della storia dell'umanità. La Cina. Compra il debito pubblico americano. Costruisce il più grande centro commerciale del mondo e nel 2008 ha ospitato l'edizione più sontuosa dei Giochi Olimpici, facendoli iniziare il giorno 8 agosto 2008 alle ore 8:08 minuti e 8 secondi di sera. È questo il mondo in cui viviamo oggi e questi sono gli attori con i quali ci dobbiamo confrontare. Sono paesi che ospitano oltre il 40% della popolazione del globo, valgono circa un quinto dell'intero PIL mondiale e partecipano sempre di più al commercio internazionale. Si prevede che nel 2015 la Cina sarà la maggiore potenza commerciale mondiale, superando gli Stati Uniti. Queste nazioni hanno avuto importanti tassi di crescita proprio mentre l'Occidente arrancava per una crisi finanziaria infinita. Oggi conoscono un rallentamento, ma continuano a crescere. Sono i BRICS, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Nel G20 di giugno, vertice dei paesi più industrializzati, hanno promesso ben 75 miliardi di dollari per aiutare l'Europa a uscire dalla crisi economica. Considerati per lungo tempo attori secondari nel panorama internazionale, i BRICS oggi reclamano spazio. Vogliono una radicale riforma del sistema entrando nel Consiglio di Sicurezza ONU e rivedendo le quote del Fondo Monetario Internazionale. Tuttavia il fronte non è compatto. I BRICS sono infatti paesi eterogenei, con peso politico ed economico molto diverso fra loro. Russia e Cina sono già membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU. Le democrazie di India e Brasile sono molto distanti dal regime cinese o dall'uomo solo al comando nella Russia di Putin. Il PIL cinese è quasi 18 volte superiore a quello del Sudafrica. Le fratture hanno così prevalso sulla comunione di intenti e i BRICS non hanno espresso una candidatura comune né per la direzione del Fondo Monetario Internazionale, rimasta all'Europa, né per la presidenza della Banca Mondiale, ancora una volta americana. Ma il nodo della riforma del sistema internazionale resta sul tavolo. Disegnato 60 anni fa, è troppo sbilanciato verso l'Occidente. Inadatto ad affrontare i grandi problemi e le sfide del mondo attuale, l'impoverimento delle risorse naturali, l'inquinamento del pianeta, i cambiamenti climatici. I contrapposti egoismi delle potenze del globo li hanno finora relegati a temi marginali. A oggi lo scontro di nazioni ed economie emergenti con l'Occidente produce solo la paralisi.
Qualcuno ha notato che, per ironia della sorte, questo mondo che naviga a vista senza timoniere e che quindi, come minimo, dovrebbe avere frustrato il timoniere, diventato inutile o comunque contestato dagli altri, un mondo con tutti i timonieri, è scaturito proprio dalla spinta che l'Occidente e gli Stati Uniti hanno dato a che cosa? A quella che tutti conosciamo come la globalizzazione. Tant'è vero che un giovane e bravissimo scrittore che scrive molto sui giornali, nato in India, è cresciuto e vissuto in America, oggi è uno degli editorialisti più noti negli Stati Uniti, Fareed Zakaria, in uno dei suoi libri ha scritto, permettetemi di leggerlo, l'aspetto ironico è che l'ascesa degli altri è conseguenza delle idee e delle azioni americane. Abbiamo incitato i popoli di terre lontane a raccogliere le sfide della competizione nell'economia globale, li abbiamo esortati a non aver paura del cambiamento e ha funzionato, sono diventati dei bravi capitalisti. Ora però stiamo diventando sospettosi verso quelle stesse cose che abbiamo inneggiato per tanto tempo. Mentre il mondo si sta aprendo, l'America si sta chiudendo in se stessa. Questo è un ragionamento che vale per gli americani, ma in qualche modo vale anche per noi europei e per noi italiani. Perché? I fenomeni del mondo, questo dobbiamo imparare a capirlo, sono fenomeni che hanno spesso effetti diversi, molteplici, anche contrastanti tra loro. Uno fa una cosa perché ha in mente un proprio obiettivo da realizzare, ma quella cosa, una volta fatta, produce anche degli altri effetti che magari si ribaltano contro quello che quella cosa lì l'ha fatta. Insomma, la globalizzazione è stata inventata come allargamento dei mercati dei paesi già sviluppati, come allargamento delle prospettive per i paesi sviluppati di arricchirsi di più in un mondo più largo, ma facendo questo si sono attivati processi economici che, come diceva Zaccaria, hanno messo in moto economie che prima zoppicavano, oppure dormivano, oppure proprio non c'erano. E allora, è accaduto tante volte anche in Italia, vi ricordate quando nascevano imprese da noi sulla costa adriatica, nel Friuli Venezia Giulia, sulla base del lavoro a domicilio? Uno compra una macchina per lavorare la lana e fare le maglie come lavorante a domicilio di un'impresa che esiste e alla quale fornisce il prodotto del proprio lavoro. Poi comincia a fare le maglie in proprio e nasce un'impresa sua che non dipende più da quella di partenza. Ci sono economie del mondo che sono nate così, sono nate come economie nelle quali andavano le imprese dei paesi sviluppati delocalizzando, espressione ben nota, in posti dove costava di meno il lavoro e loro ci potevano guadagnare di più, ma in quei posti hanno imparato a fare queste cose, hanno cominciato a farle in proprio. In più ci sono stati cambiamenti interni. Quando parleremo della Cina in particolare, vedremo che in Cina ad un certo momento un grandissimo personaggio che fu il presidente Deng capì all'inizio degli anni Ottanta che per evitare questa miseria dilagante bisognava cambiare le regole dell'economia, bisognava dare la briglia più sciolta alle imprese. I cinesi, gente che lavora come pochi, a briglia sciolta sono diventati grandi, ma anche in altri paesi è successo questo, e a questo punto noi ci siamo trovati alle prese con il mondo multipolare. Pensate che non solo è successo in Asia, ne abbiamo già parlato, Cina, India, le tigri asiatiche, ma è successo in America Latina. Tutti sapevano che il Brasile era un paese ricco di risorse e che prima o poi, se si fosse svegliato, sarebbe diventato una potenza. Il Brasile ha cominciato a svegliarsi e sta lavorando a ritmi molto più forti di quelli dei nostri paesi europei. L'Africa, che è stata per decenni il continente reietto, abbandonato della povertà più diffusa, ha ancora tantissima povertà, ma diversi paesi africani, dal Sudafrica alla Nigeria ad altri, hanno ormai un ritmo di sviluppo molto sostenuto. Naturalmente questo non significa che il mondo sia diventato un mondo paradisiaco. Lo svilupparsi di tanta economia ha portato fuori tantissimi milioni di persone dalla povertà, ma allo stesso tempo altri sono divenuti ancora più poveri, se non altro perché il divario tra chi non ha condiviso i processi di sviluppo e chi invece li ha condivisi è un divario che è cresciuto. Non dimentichiamo poi un tema di cui in questi mesi tutti ci siamo occupati, che è quello della finanza. Il mondo globalizzato è un mondo nel quale si muove la ricchezza finanziaria e chi è capace di muoverla ha realizzato guadagni che sono enormemente superiori a quello di chiunque altro avesse lavorato. Ecco, ora noi ci troviamo in questa situazione, in un mondo più dinamico nel quale tante cose sono cambiate e nel quale noi stessi dobbiamo trovare il nostro ruolo. Qual è il nostro ruolo? Questo riguarda l'Europa, ma guardate, riguarda anche noi italiani, e qui abbiamo avuto già un cambiamento di cui non sempre ci rendiamo consapevoli. All'inizio, quando questo processo si è manifestato, e allora hanno cominciato ad arrivare i jeans cinesi, i reggiseni cinesi, mi ricordo la caciotta cinese. La caciotta cinese fu per chi come me vicino alla Maremma il segno dell'apocalisse. Ma come, se questi ci mandano pure le caciotte, a noi che ci rimane da produrre? E ci fu una reazione difensiva, volevamo essere protetti dalla Cina, ci sentivamo invasi dalla Cina, vedevamo effettivamente attività nostre che perdevano terreno perché non riuscivano a competere con questa valanga di prodotti. Ora questo fenomeno si è in buona parte ridimensionato, anche perché noi abbiamo scoperto la Cina come mercato. Ci manda dei prodotti, ma noi possiamo vendere molti dei nostri prodotti là, e nel mondo noi non siamo fermati dal dragone cinese. Ecco che quindi c'è tutto da ripensare, ed è un ripensamento al quale occasioni come questa nostra possono servire.
L'Italia conosce oggi immigrazione ed emigrazione. La crisi ha ridotto gli arrivi, ma ogni anno migliaia di persone ci raggiungono in cerca di fortuna. Provengono dalle regioni più povere dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa dell'Est. Secondo l'Istat, gli immigrati nel nostro paese sono oltre 4 milioni e mezzo e la comunità rumena è la più numerosa, seguita da quelle albanese e marocchina. Dopo quasi un secolo, gli italiani tornano però ad emigrare, verso Stati Uniti ed Europa occidentale, e verso le economie emergenti di Cina, Brasile e India. È un fenomeno molto diverso da quello dei primi decenni del Novecento. Se infatti in passato esportavamo prevalentemente manodopera poco qualificata, oggi dall'Italia emigrano giovani laureati altamente qualificati. Sono in cerca di mercati del lavoro e condizioni economiche adeguati al loro potenziale e spesso non tornano in Italia. Ricordo ai flussi commerciali e al successo delle nostre esportazioni, l'Italia ha buone ragioni per sorridere. Il Made in Italy continua a essere percepito come garanzia di qualità. Vini pregiati, cibo italiano, ricercati capi d'abbigliamento, automobili di lusso, sono ancora simboli di un certo status e affascinano magnati russi, sceicchi arabi e nuovi milionari cinesi. Italiano si afferma però anche nel metallurgico e nella meccanica strumentale, funzionali allo sviluppo dei paesi in rapida crescita. Cambia dunque la tipologia delle esportazioni italiane, ma anche la loro geografia. Se è in calo l'interscambio con i paesi dell'Unione Europea, le nostre imprese guardano alle nuove frontiere globali e ai mercati delle nazioni emergenti. Le imprese italiane sono attive in importanti progetti in Cina, India, Brasile, ma anche in realtà non esista come il sud-est asiatico o l'America Latina ispanofona. Ancora molto critico invece il capitolo degli investimenti esteri in Italia. Non cresce la fiducia verso il nostro paese. Secondo l'OCSE, fra i paesi dell'area, l'Italia è penultima in termini di investimenti dall'estero, supera solo la Grecia. Per Confindustria questi investimenti sono spesso di discutibile qualità e prevalentemente acquisiscono attività preesistenti piuttosto che aprirne di nuove. L'elevato costo e le incertezze in materia di lavoro, le difficoltà nell'accesso al credito, i rischi della corruzione, annidati nelle fantiache e spesso in certe procedure burocratiche, sono i maggiori freni agli investimenti stranieri in Italia, in ulteriore flessione a causa della crisi economica e finanziaria internazionale.
Avete appena visto e sentito attraverso la scheda che è andata in onda ora per ultimo quali sono i più e i meno per l'Italia e forse vi sarete sorpresi perché noi siamo abituati a soffrire per i nostri meno più di quanto siamo disposti a prendere atto dei nostri più. E guardate che questo fa parte dei nostri problemi nazionali. Noi, un po' per tradizione storica, siamo stati certo in lontanissimi secoli una superpotenza, come è stato scritto, lo eravamo ai tempi dell'antica Roma e lo siamo stati per il contributo originale che abbiamo dato allo sviluppo europeo nel tardo Medioevo, nel primo Rinascimento, ai tempi delle nostre repubbliche marinare, secoli nei quali abbiamo inventato alcuni dei motori dell'economia moderna e ora non entro in questo argomento, però successivamente i secoli di arretratezza nei quali siamo caduti per le nostre vicende storiche ci hanno un po' abituato a guardare gli altri da sotto anziché da sopra. A ritenere che per fare meglio noi dovevamo imitare qualcun altro, a ritenere che per aggiustare ciò che non funzionava da noi, noi dovessimo scegliere tra il modello tedesco, il modello francese o il modello americano. Pensate a dibattiti che ci sono ancora oggi sulle leggi elettorali, mamma mia quanto se ne è discusso, e su altre questioni, voi ritrovate questo atteggiamento qui, a quale modello ci rifacciamo? Quindi come se noi fossimo degli imitatori, come se il nostro ruolo fosse quello di imitare. Ebbene, se guardiamo con serenità alla nostra storia, a quello che abbiamo fatto, a quello che ancora ora stiamo facendo, noi dobbiamo dotarci, tanto per cominciare, di un atteggiamento diverso. Migliorare e puntare a migliorare non facendo ciò in cui dobbiamo imitare gli altri, ma facendo ciò in cui siamo in grado di insegnare agli altri. Perché la scheda stessa vi ha fatto capire che ci sono tante, tante attività economiche e non economiche sulle quali l'Italia e gli italiani sono in testa, non sono in coda, non inseguono, ma sono inseguiti. Certo, i nostri difetti ci rendono anche peggio di quello che noi potremmo essere, scherzosamente, e credo in altra occasione di averlo già raccontato a chi mi ascoltava in televisione, ha ragione Cesare Romiti, il quale una volta, quando eravamo al culmine del nostro sviluppo industriale, mi disse: vedi Giuliano a che punto siamo arrivati noi italiani, figurati dove saremmo arrivati se fossimo anche efficienti, il che vuol dire che prendeva atto del fatto che noi i nostri passi avanti li facciamo tenendo una gamba in un sacco da noi stessi avvolto intorno alla gamba, oppure corriamo in bicicletta, salvo Romano Prodi, con una gomma sgonfia in modo da rallentare la nostra velocità e non troviamo tempestivamente quello che ci gonfia la gomma sgonfia. Abbiamo mille difetti e quindi è giustissimo dire che il ruolo italiano sarà il ruolo al quale tutti aspiriamo se avremo eliminato questi difetti, se sapremo diventare efficienti, se avremo fatto quelle riforme chiamate di struttura che servono a questo scopo. Ma io non vi voglio intrattenere su questo, è un elenco che conoscete, è una predica che vi sentite fare spesso, è giusta questa predica, ma è inutile che ve la rifaccia io. Quello che più utilmente appunto vi posso dire è che tutto questo ci può e ci deve servire non per imitare meglio gli altri, ma per fare le cose che noi sappiamo fare meglio degli altri. Vi faccio un piccolo esempio che ho nella testa da tempo, ma noi abbiamo il nostro patrimonio culturale che ci ha insegnato a occuparci di scavi, studi, restauri di beni antichi, archeologia, con una qualità che nessun altro ha. Noi a Pompei non dobbiamo metterci un McDonald's perché chi esce dalla città archeologica si possa mangiare un hamburger, ci dobbiamo mettere una scuola di restauro che diventa il punto di riferimento del mondo per la professione di restauratore, che gli italiani sanno fare meglio di tutti gli altri. Noi abbiamo una straordinaria capacità nel mondo delle relazioni sociali e del miglioramento delle condizioni di vita nel terzo mondo. Pochi sono bravi come le nostre comunità, voglio dire come i nostri carabinieri, che sono apprezzati nel mondo perché non usano solo le armi ma anche le loro capacità umane per far star meglio quelli con cui si trovano. Ebbene, oggi sta partendo nel mondo una grande attività per migliorare le condizioni di salute di intere comunità sottosviluppate. Noi possiamo essere all'avanguardia in questo tipo di cosa, come già lo siamo nella moda, come già lo siamo nell'utensileria, come già lo siamo nella meccanica strumentale. Ecco, l'orgoglio di insegnare come prima risorsa degli italiani è quella che ci ha reso grandi in passato. Non abbiamo bisogno di diventare grandi, ma di avere il nostro posto dignitoso nel mondo di domani. Thank you.